cresta dell'onda.
Sempre aggiornati su ogni tipo di tendenza.
Eccoci ragazzi, bentrovati su Radio Yulm, questa è Sulla Cresta dell'Onda, io sono Niccolò.
Io sono Sara, sono sempre qui collegata dall'Italia, invece Niccolò è sempre in Belgio.
Esatto, io sono diciamo a Bruxelles, sono a Leuven, che però penso non conosciate, quindi vi dico che sono a Bruxelles. E oggi parleremo di tantissime cose, vero Sara?
Sì, abbiamo una puntata ricchissima, vi anticipiamo che il nostro format si è arricchito e quindi parleremo di tre donne, tre cantanti che in qualche modo stanno segnando questo millennio con la loro arte. Parleremo anche di un programma che è finito da pochi giorni e che ha portato con sé tutta una scia mediatica di cui vale la pena parlare. Parleremo anche di un libro dall'atmosfera distopica di cui però non vi svelo altro, e parleremo anche di social con Spotify che sta in qualche modo facendo scomparire molte canzoni e playlist, però di questo poi ne parleremo nel corso della puntata. Io, Nick, direi che siamo pronti per ascoltarci un po' di musica.
Esatto, ora partiamo con la primissima donna che è Katy Perry. Musica.
Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm grateful. Gotta say it's really been a while, but now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby, I'm grateful. Now you see me shine from a mile. Finally got back that smile, that smile. Felt so fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm grateful. Gotta say it's really been a while, but now I got back that smile. I'm so faithful. Scratch that, baby, I'm grateful. Now you see me shine from a mile. Finally got back that smile, that smile.
Tornati a Sulla Cresta dell'Onda, siamo sempre live qui su Radio Yulm, la voce che sentite è quella di Sara e con me c'è sempre Niccolò.
Ci sono anch'io.
Ora parliamo di una grandissima pop star, di un personaggio che veramente fa sempre parlare di sé, che è stata protagonista di un episodio curioso, vero Nick?
Parliamo della pop star. Io sono di parte perché sono un fan, però è la star secondo me, no?
Sì.
Comunque sì, parliamo di Lady Gaga. Lady Gaga la settimana scorsa è arrivata a Roma, ora si trova tra Milano e il Lago di Como, non si capisce ancora bene, per girare il nuovo film sull'assassinio di Maurizio Gucci. Lo sapevi, Sara?
Sì, questo lo sapevo. Infatti Ridley Scott sta per firmare questo film appunto su Maurizio Gucci e lei presterà il volto a Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, che è stata condannata a 26 anni di carcere proprio per aver commissionato il suo omicidio nel 95.
E oltre a lei ci saranno altri famosissimi attori come Al Pacino. Quindi parliamo veramente di un film che a mio avviso potrà diventare cult, lo spero, perché non vedo l'ora di vederlo. Comunque sì, esatto, lei interpreterà la moglie di, anzi l'ex moglie di Maurizio Gucci, che è stato ucciso per opera sua, perché lei ha mandato un sicario ad ucciderlo ed è stato sparato nel petto davanti a un palazzo a Milano.
Sì.
Beh, ovviamente il suo arrivo a Roma, in Italia, ha scatenato nei suoi fan italiani un grandissimo entusiasmo, no? Come potrei immaginare. A tal punto che, pensa cosa hanno dovuto fare, hanno dovuto mettere una tenda davanti al suo hotel in modo tale che quando lei esce e va in macchina non la vedano, per il Covid, credo.
Sì, anche perché diciamo che, lo ricordiamo, siamo in tempo di pandemia, ci sono delle restrizioni e sicuramente se qualcuno scoprisse che Lady Gaga si trova nei paraggi sarebbe subito pronto a andare a caccia del suo autografo. Comunque
io per primo.
Tu per primo. In questo periodo però non si può e quindi insomma stanno cercando di adottare questi piccoli espedienti. Tra l'altro, piccolo episodio che è successo, si parlava molto, dato il suo arrivo in Italia, di una possibile sua partecipazione a Sanremo, era stata corteggiata, solo che poi non se n'è fatto più niente, un po' per il cachet, un po' perché insomma non era prevista. Ma c'è stato un vero e proprio hashtag attorno a Lady Gaga, sempre in tendenza, anche perché ricordiamo che i suoi cani sono stati protagonisti di un episodio un po' spiacevole.
Lei è appena arrivata a Roma, è stata in tendenza su Twitter per una settimana praticamente, per due episodi, sia per il fatto che fosse a Roma per girare il film, sia perché i suoi due poveri bulldog francesi sono stati rapiti. Ovvero, mentre lei arrivava a Roma, a casa sua a Hollywood, hanno sparato al suo dog sitter che stava camminando con i suoi tre cani, tre bulldog francesi, gli hanno sparato e ne hanno rapiti due.
Mamma
uno
mia.
Per fortuna è riuscito a scappare, perché nel video delle telecamere di sicurezza si vede questo piccolo cane che fugge dalla macchina, quindi ovviamente è grande dolore.
Poi io dico, rapire i cani di Lady Gaga, perché? Cioè, nel senso, poi lei tra l'altro aveva anche offerto $500,000 a chiunque li avesse ritrovati, quindi insomma lei subito si è mostrata apprensiva e aveva cercato il modo di ritrovarli. Però, insomma, è stata una notizia curiosa.
Comunque, perché? Per risponderti, credo sicuramente per ragioni economiche, perché...
Per il riscatto.
Esatto, per il riscatto, anche secondo me. Anche perché lei poi, di fatto, ha offerto $500,000. Non sono pochi,
sì.
Quindi...
Però è stata una notizia, un episodio che si è concluso nel migliore dei modi, perché i cani sono stati consegnati da una donna a un commissariato di polizia a Los Angeles in buonissime condizioni. E infatti Lady Gaga dall'Italia è anche esplosa in lacrime di gioia. Quindi insomma, un episodio a lieto fine per una pop star che ancora adesso fa molto parlare di sé, anche per la sua musica. Adesso mi sembra sia arrivato il momento di ascoltarci uno dei suoi vecchi successi. Arriva Just Dance. Keys, I lost my phone. What's gone?
Eccoci ritrovati ragazzi, noi siamo i ragazzi di Sulla Cresta dell'Onda, su Radio Yulm, come sempre, e adesso passiamo da un'artista come Lady Gaga, famosa a livello internazionale, a un'artista molto famosa però a livello nazionale, perché parliamo di Francesca Michelin, che peraltro è appena stata a Sanremo con Fedez, e Sara ci racconta una cosa molto interessante su di lei, vero Sara?
Sì, io non voglio parlare di Sanremo, ma voglio parlare di Francesca Michelin come conduttrice di un podcast, anzi conduttrice e ideatrice di un nuovo podcast che si chiama Maschiacci, per cosa lottano le donne oggi, che è un podcast ideato e condotto proprio da Francesca Michelin e prodotto da Dog Ear. In ogni puntata, e con l'aiuto di un ospite diverso, la cantautrice originaria di Bassano del Grappa rifletterà su alcuni temi fondamentali che ruotano un po' attorno alla condizione e considerazione delle donne nel mondo odierno. E in particolare si pone delle domande del tipo: perché un uomo che scrive le sue canzoni è per tutti un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante? Oppure, chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori? E ancora, perché le femmine non possono giocare a calcio o intendersi di sport? Chi ha stabilito che c'è un femminismo giusto e uno sbagliato? Quindi insomma, Nick, si parla di temi scottanti e molto attuali, potremmo dire.
Assolutamente sì, e ho letto che una grande ospite è stata Matilda De Angelis in questo podcast, giusto?
Sì, proprio il 25 di febbraio, in occasione della prima puntata, Francesca Michelin si è fatta un regalo di compleanno, perché è stato anche il suo 26esimo compleanno, e ha invitato Matilda De Angelis. Le due ragazze tra l'altro sono coetanee, perché sono tutte e due del 1995, e nel corso della puntata hanno riflettuto in particolare sul concetto di bellezza che la nostra società promuove, toccando dei temi come il body shaming. Tu che sei appassionato di social o comunque segui molto i post che i personaggi famosi fanno su Instagram,
sì,
magari ti sarai accorto che di recente Matilda De Angelis ha pubblicato un post dove denunciava il fatto che le donne, soprattutto nel mondo dello spettacolo, siano costrette a coprire le proprie imperfezioni, che poi in realtà lei ha detto non si capisce nemmeno quale sia il canone tipo, quali siano le perfezioni del corpo, e lo fanno un po' per essere all'altezza di tutti gli stereotipi culturali della nostra società. Infatti lei ha detto che una mattina è stata sul set per ore a coprire i brufoli e aveva pianto tantissimo, era presa dallo sconforto e si è detta ad alta voce che era troppo brutta per fare l'attrice, che è una cosa che comunque veramente la dici quando sei preda della disperazione. Lei infatti avrebbe voluto dire al massimo di non essere abbastanza brava, perché insomma si è fatta condizionare un po' dall'acne che l'ha colpita, non so se tu hai visto anche, si è mostrata
certo,
per quello che è. Secondo me è stata una presa di posizione molto forte, perché ha fatto capire che insomma si può essere famosi, si può avere un successo professionale, un certo seguito, se si è se stessi, senza, diciamo, doversi nascondere, perché insomma sono cose che possono capitare.
Esatto, io mi ricordo bene di questo post anche perché io stesso ho sofferto di acne pesante qualche anno fa, quindi ovviamente mi ha toccato da vicino e concordo appieno con lei. Peraltro lei, lavorando a pieno con la sua immagine, ovviamente capisco che insomma possa aver avuto magari anche un danno maggiore, no, rispetto a persone che con la propria immagine sì, non lavorano. Comunque sicuramente un bellissimo messaggio e ce n'è tanto bisogno, soprattutto al giorno d'oggi in cui viviamo nel mondo dei filtri, no, del voler sempre apparire perfetti, quindi sicuramente ce n'è tanto tanto bisogno. E a questo proposito ci ascoltiamo un brano della Michelin, giusto?
Eh certo, ci ascoltiamo Vulcano.
Vi come vulcano e mille altre cose, come la volontà di camminare vicino al fuoco e capire se è vero questo cuore che pulsa, se senti sul serio oppure vanità. Vi come vulcano e mille altre cose, come il volume che si alza e contiene il mare, e capire se vale scottarsi davvero o non fare sul serio, fare sul serio. Corro di notte, i lampioni, le stelle, c'è il bar dell'indiano, profuma di te. Rido più forte, mi perdo nell'alba, sei in tutte le cose esplode la vertigine che ho di te. Capire se è vivo questo cuore che vibra, puoi viaggiare davvero, viaggiare davvero.
Ritornati a Sulla Cresta dell'Onda, siamo sempre qui su Radio Yulm. Vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro sito www.radioyulm.it. Se vi perdete qualcosa potete recuperare il nostro podcast nella sezione programmi, ma vi ricordo anche di seguirci su Facebook e Instagram alla pagina di Radio Yulm, dove siamo molto attivi e potete interagire con noi anche con alcuni commenti. Ora però parliamo di un programma TV che potremmo definire epocale o che comunque ha segnato questo 2020, questo 2021, ed è Il Grande Fratello VIP, che ormai è finito, Nick, e non ci possiamo credere perché è durato tantissimo.
Siamo arrivati al mio momento preferito della puntata, forse. Io è da 6 mesi che lo seguo quasi sempre, anche tu Sara, giusto?
Praticamente anch'io, sì, è andato in onda dal 14 di settembre fino al 1 marzo 2021, quindi è stata una grande cavalcata che ha accompagnato molti italiani.
Assolutamente sì. E tra l'altro è stata un'edizione record per vari motivi. Innanzitutto perché è sempre stato in tendenza l'hashtag ufficiale GFVIP, sempre, anche nei giorni in cui non c'era la diretta con il conduttore, quindi nei giorni in cui semplicemente i VIP stavano in casa magari a mangiare, a dormire, erano comunque sempre in tendenza.
Sono state contate circa 78 milioni di interazioni anche sul web,
però
qualcosa come 6.000 ore di diretta con 78 milioni di interazioni, quindi veramente tantissime interazioni, cioè i fan si sono scatenati.
Veramente, veramente tantissime, 78 milioni, è più della popolazione italiana, assurdo. Quindi sicuramente questo è stato un record, il successo incredibile che ha avuto. Il record è stato anche però per la lunghezza del programma, perché è la prima volta che un'edizione VIP dura ben 6 mesi, quasi 6 mesi. E poi il record è stato anche per tutti i concorrenti espulsi, a partire da Denis Dosio, a Fausto Leali, ad Alda Deusanio, a Bettarini, Filippo Nardi, insomma.
E c'è stato anche chi si è ritirato.
Esatto, sì.
Proprio anche un ritiro lampo, come quello di Flavia Vento dopo 24 ore.
Mitica.
Ma anche Francesco Pini e Elisabetta Gregoraci, che hanno abbandonato il gioco poco prima di Natale.
Che hanno abbandonato proprio quando hanno saputo del prolungamento, perché avendo i figli, il lavoro a casa, non se la sono sentita giustamente di proseguire per altri 2 mesi. Comunque, Sara, non abbiamo detto chi ha vinto. Ha vinto Tommaso Zorzi.
È vero, in tutto questo non l'abbiamo detto. Tommaso Zorzi, il mitico, il mattatore di questa edizione. L'abbiamo visto in ogni veste, insomma, una vittoria sicuramente meritata e un po' aspettata, un po' attesa, anche se diciamo che c'è stato un po' di discussione anche su questo, sul podio più che altro. Tu me lo puoi confermare?
Allora, io sono contentissimo per la sua vittoria, però io sono sempre stato team Dayani, perché l'ho sempre trovata molto schietta e molto sincera con tutti, quindi a me piaceva di più lei.
Sì.
Però ovviamente lui si è meritato a pieno questa vittoria, anche perché lui si è conteso il podio con Pierpaolo e Stefania.
Sì.
E beh, Pierpaolo a mio avviso non poteva assolutamente vincere, perché ha fatto un decimo di quello che ha fatto Tommaso, se posso dirla tutta.
Ma guarda, secondo me erano due tipi diversi, perché Tommaso appunto è stato il mattatore, è stato un po' quello che veramente con le sue gag ha tirato su il programma, insomma, lo ha fatto andare così bene. Però Pierpaolo ricalca un po' il bravo ragazzo, un po' il padre di famiglia che fa tanti sacrifici, quindi erano due tipi assolutamente diversi che si sfidavano. Insomma, noi siamo contentissimi che questo GFVIP sia andato così bene. Vedremo se ci saranno nuove edizioni, però insomma, per ora c'è tutta questa scia mediatica attorno alla quinta edizione che si è appena conclusa, e noi vedremo che cosa succederà.
Esatto.
Adesso però, Nick, io ti direi una cosa. Ascoltiamoci un po' di musica. Ci ascoltiamo un brano che tu mi avevi detto che va molto su TikTok. Arriva Pop Smoke con What You Know About Love.
Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning, and she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it, and every weekend my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like fashion over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover with her hair so curly, I like she baby. She said, what you know about love?
I tell you everything.
I got what you need. Woke up in the store and get what you want.
Go get it.
You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm bout to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your trust. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate bad about it, hate bad about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love?
I tell you everything.
I got what you need. Woke up in the store and get what you want.
Go get it.
You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see.
Eccoci tornati ragazzi su Radio Yulm, noi siamo i ragazzi di Sulla Cresta dell'Onda. Questa canzone ormai chi ha TikTok la conosce a memoria, e anche il balletto, perché c'è un balletto tipico molto molto conosciuto. Però adesso ci spostiamo, adesso cambiamo completamente argomento perché parliamo di letteratura, perché la nostra Sara, esperta in materia, ci consiglia un libro, giusto?
Sì, vi consiglio un libro che non ho ancora letto, però io lo dico sempre, è sempre sulla mia lista e insomma questo è un libro dall'atmosfera distopica ed è un nuovo libro di Don DeLillo, che è un autore statunitense che ha pubblicato Il Silenzio, che è uscito in Italia da Einaudi a inizio febbraio per la collana Super Coralli e ricalca un po' la grafica dell'edizione statunitense, quindi ti trovi in mano questo libricino dalle dimensioni ridotte, dalla copertina totalmente nera a eccezione di titolo e nome dell'autore, e c'è a rompere questo nero solamente il profilo di un telefono, e tu mi dirai: ma telefono, silenzio, cosa, come sono uniti? Questo libro è un libro molto interessante perché parla di un blackout che è stato provocato nel 2022. Tu dirai: ci manca solo questo nel 2022?
No, veramente, guarda, abbiamo già dato con il 2020-2021, almeno 2022 che ci porti un po' di gioia.
Però si parla anche qui di virus, però non di un virus biologico come il coronavirus, ma un virus digitale che causa un blackout totale che interrompe le comunicazioni. E quindi le comunicazioni sono totalmente interrotte. Le comunicazioni aeree non ci sono più, i telefoni sono fuori uso, le metropolitane automatizzate non sanno più fin dove proseguire, quindi immaginati la Lilla e Milano che a un certo punto non sa più dove andare perché non c'è più connessione.
Perfetto.
Tu che sei un esperto o comunque ami i social, insomma stai molto sul telefono come sono anch'io, magari in un modo diverso, come ti sentiresti se a un certo punto si interrompessero completamente le connessioni e tu fossi senza wifi?
Allora, sinceramente sarebbe molto molto strano, ma semplicemente perché non ci sono e non ci siamo abituati, secondo me, nel senso che dopo un po' poi ti abitui. Cioè, ovviamente i social sono parte delle nostre giornate, non possiamo negarlo, però io personalmente credo la maggior parte delle persone riuscirebbero a vivere senza i social, assolutamente, anche senza il telefono, quindi, voglio dire, penso che ci farebbe anche bene, da un lato, un detox forzato a causa di un blackout, no? Quindi, chissà. Non ti nego che nella prima parte potrei un po' delirare, un po' impazzire. Dopo un po', però, ci farei l'abitudine e forse vivrei anche molto meglio.
E ti posso dire, però, che DeLillo sceglie di raccontare un po' la dipendenza digitale che appunto ci contraddistingue, descrivendo un po' come le nuove tecnologie abbiano condizionato il nostro modo di pensare, che è diventato meno riflessivo e più istantaneo, e si immagina che questo blackout faccia cadere un silenzio totale, perché è un silenzio che è prodotto dall'incapacità di comunicare davanti all'assenza di immagini, al mutismo degli smartphone, delle televisioni e dei PC, perché in qualche modo se non ci fossero comunque questi dispositivi, se noi non fossimo attorniati dai nuovi media, dovremmo imparare a comunicare in maniera diversa. Poi adesso in questo periodo in cui usiamo tantissimo i vari dispositivi, il computer, il telefono, per lavorare, per sentire i nostri amici, è sicuramente una visione molto interessante.
Assolutamente sì, anche perché mi metto nei panni di me stesso in zona rossa e devo ammettere che un blackout in zona rossa sarebbe molto pesante, quindi...
Sì, diciamo un po' la fine del mondo, l'apocalisse o la rivoluzione, e direi che adesso ci ascoltiamo un pezzo che ha un po' un'atmosfera distopica. Loro sono una band molto amata e sono gli Imagine Dragons con Radioactive. Waking up to ash and dust, I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. To the new age.
sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside.
Bentornati ragazzi, vi raccomando continuate a seguirci perché abbiamo ancora un paio di notizie qui sulla cresta dell'onda, anche perché è l'unico programma che vi permette di essere aggiornati su ogni tipo di tendenza. Infatti adesso parliamo di qualcosa che ha fatto molto discutere e di qualcosa di cui vale la pena indagare, vero Nick?
Esatto, adesso parliamo di Spotify, che io e tantissime altre persone, penso anche tu, utilizzo per la musica tutti i giorni, perché sono veramente Spotify addicted, non c'è un giorno in cui non ascolti musica su Spotify. E ne parliamo perché Spotify ha dato di matto. Improvvisamente ha cancellato un sacco di playlist di canzoni dalla piattaforma. Tu dirai perché? E il perché non si sa, però si pensa che sia dovuto a una mancanza di accordi con dei distributori musicali, soprattutto con il distributore musicale Kakao M, che è famosissimo in Corea del Sud. Sapevi, Sara?
Ah, quindi la patria del K-pop.
Esatto, la patria del K-pop, che è un genere che è ormai il genere, no? Sta spopolando dappertutto.
Sì.
Fai conto che i cantanti famosi del K-pop, come i BTS, le Blackpink, hanno 40 volte i follower che hanno i nostri cantanti italiani sui social, per farti capire la potenza.
Eh sì, i BTS li conosco, poi hanno fatto veramente incetta di premi ultimamente. Insomma, anche in Europa, o meglio in America, si stanno un po' facendo sentire, a quello che mi è parso di capire. E quello che volevo chiederti è se questa mancanza di accordo sia solo temporanea e se si pensa in qualche modo di risolvere la situazione.
Questa cosa ancora non si sa in realtà, però è una cosa molto fresca, anche perché io non lo sapevo, ma Spotify in Corea del Sud è stato lanciato pochissimo tempo fa, perché è stato lanciato il 1 febbraio del 2020. In Italia c'è già da tantissimo
sì,
tempo.
È vero.
Io uso Spotify forse da quando sono alle scuole medie, e quindi da tanto tempo. Invece in Corea è arrivato l'anno scorso, però è stato lanciato in questo paese senza tener conto di alcuni accordi di licenza con musicisti famosi come appunto Kakao M, che ho menzionato prima, o Yu, Zico e altri famosi per il K-pop.
Ma quindi i fan come l'hanno presa? Cioè, si sono visti rimuovere un sacco di brani dalla loro playlist, e come l'hanno presa?
Ovviamente non bene, nel senso che sono subito andati così un po' nel pallone, no? Perché hanno cercato i loro brani preferiti, non li hanno trovati, li hanno ricercati e non li hanno trovati un'altra volta, quindi hanno detto ma che succede? Per farti un esempio posso citarti solo alcuni dei tantissimi artisti che hanno visto i propri brani scomparire, ad esempio Kim Woozwook, The Boys, BB, Minseo, Victon, Pink Fantasy, Jiri Boy, June, che per noi magari non significano nulla, però sono famosissimi in Corea del Sud e in tutta l'Asia. E questa, oltre che essere una grande perdita a livello, insomma, di fan, no? Perché tanti fan poi magari si stancano e per sostituire questa musica ne ascoltano altra, è un'enorme perdita anche a livello economico, ovviamente.
Eh sì, immaginavo fosse anche una questione di introiti, perché insomma, sicuramente c'è tutto un giro di business che gira attorno a K-pop, come gira attorno a tutta la musica. Però insomma è stato interessante capire come mai e perché alcune canzoni e playlist del K-pop siano state rimosse. E tra l'altro su Twitter c'è stata anche una grande protesta.
Eh sì, perché giustamente tutti questi fan innamorati del K-pop si sono ritrovati a confrontarsi su queste canzoni sparite e hanno capito che non era una cosa singola ma una cosa collettiva. Però noi siamo fiduciosi e speriamo che Spotify le rimetta presto sulla piattaforma, perché non è neanche corretto ritirare tutti questi brani da un giorno all'altro, no? Comunque adesso ti ascoltiamo una canzone del gruppo più famoso del K-pop, che sono i BTS con Dynamite. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron.
for ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money.
Eccoci tornati ragazzi sulla cresta dell'onda e adesso parliamo di un'artista italiana che fa impazzire non solo noi italiani ma anche gli stranieri, perché parliamo di Laura Pausini che ha trionfato ai Golden Globes 2021, i nostri complimenti, e Sara ce ne parla un po', vero Sara?
Sì, puoi dirlo forte, insomma un trionfo inaspettato quella di Laura Pausini che si è aggiudicata il Golden Globe per la miglior canzone originale con Io sì, Sin, scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi. E ricordiamo che questa canzone è la colonna sonora del film La vita davanti a sé, The Life Ahead, di Edoardo Ponti, figlio di Sofia Loren, che è un film prodotto da Netflix. La cantante, dopo aver ringraziato in collegamento TV davanti al pianoforte, ha esultato via social esprimendo tutta la contentezza del caso. Infatti non so se hai visto la storia Instagram in cui Davvero Italiano ha veramente esultato e ha dedicato la vittoria un po' a tutti. Non so se hai sentito proprio quel sì liberatorio. Proprio ha ringraziato anche lì.
Sì, ho visto che poi ha mischiato un po' l'italiano e l'inglese, perché ha detto una cosa tipo sì, porca miseria, thank you, no? Quindi in preda allo stupore ha collegato più lingue.
Sì, esatto. Ma pensa che a novembre, quando aveva presentato il brano alla stampa, la stessa Pausini disse chiaramente di non volere nemmeno pensare all'eventualità di una vittoria, comunque anche di un Oscar, perché ricordiamo che i Golden Globe Awards sono spesso l'anticamera degli Oscar e questa vittoria potrebbe far entrare Io sì di diritto nella cinquina in corsa per la miglior canzone originale. Quindi insomma lei aveva detto: guardate, io per carattere ho bisogno di pensare che non vinco, perché se mi gaso e mi autoconvinco che ce la posso fare e poi non vinco mi viene un crollone. Direi un po' di scaramanzia che in questo caso non ha guastato la situazione, perché poi effettivamente lei ha vinto e quindi c'è stata questa esultanza generale dell'Italia. L'Italia che sicuramente è entrata nei pensieri di Laura, che ha dedicato tutto questo suo successo all'Italia, ma anche alla sua famiglia, ai fan, a sua figlia Paola, che finalmente può vedere come la mamma ha trionfato e questa vittoria può spingere lei a credere sempre nei suoi sogni. E poi io ti ricordo che 28 anni fa, nel 93, Laura Pausini vinse Sanremo con La Solitudine ed era una ragazzina, e guarda adesso dove è arrivata.
Ma lei è assolutamente bravissima. La cosa che non mi spiego è perché abbia quasi sempre fatto più successo all'estero che in Italia, quasi come se noi non avessimo saputo apprezzarla abbastanza. Però
sì, lei aveva vinto anche un Grammy qualche anno fa.
Grammy, ragazzi, addirittura.
Lei veramente è riconosciuta in tutto il mondo. Poi era stata anche giudice in Bari Talent, in Spagna. Vedo che sei molto ferrato. Ti piace la Pausini? A me piace.
Sì, allora, sono sincero, non l'ascolto spesso, però mi piace molto perché poi è molto molto umile. Mi è sembrata molto umile. L'ho anche vista al mare una volta, penso.
Davvero? Beh, dai.
Però non l'ho fermata, non ho avuto il coraggio. Però mi sembra molto molto alla mano.
Beh, guarda, hai tutto il tempo per recuperare un po' i suoi successi, almeno fino al 15 marzo, che sarà proprio il giorno in cui verranno annunciate le 5 canzoni in corsa per l'Oscar alla miglior canzone originale. Speriamo che ci sia anche lei a questo punto. Noi incrociamo le dita per la vittoria, però non vogliamo dire niente, vogliamo essere scaramantici anche noi.
Assolutamente, perché un po' di scaramanzia non guasta mai per quanto mi riguarda. E adesso ci ascoltiamo una sua canzone storica che tutti conosciamo, che tutti amiamo, ovvero Io canto.
La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. In festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi ascolterà. Voglio piena di mattina, è l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà.
siamo giunti alla fine di questa puntata di Sulla Cresta dell'Onda, però vi ricordiamo che torneremo lunedì prossimo, sempre dalle 18. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, con me ci sarà sempre Niccolò.
Sempre comunque, saremo sempre in coppia. Vi ringraziamo nuovamente per essere stati con noi, vi ricordiamo ovviamente di seguirci su tutti i social, anche perché noi facciamo dei post molto molto carini sulla pagina di Radio Yulm.
Confermo, sì, abbiamo anche parlato di Lady Gaga, abbiamo parlato della Vanoni, insomma di tutto quello di cui trattiamo in puntata, ma anche di chicche ogni settimana cerchiamo di parlarne anche sui social. Quindi insomma, noi vi ricordiamo di seguirci, vi ricordiamo che torniamo lunedì prossimo e vi auguriamo una buona serata. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, alla prossima!
Sulla cresta dell'onda.
Sempre aggiornati su ogni tipo di tendenza.